Dice così la parola di Dio in Primo Cronica capitolo 4 versetto 9. Giabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Giabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Giabez invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Sapete, cronache, la cronaca dei fatti è un relatorio, un giornale che dice: guarda, questa è tutta la discendenza di Adamo e Noè e poi di tutta la tribù di Israele, dei patriarca. Ma qui nel mezzo, fino al capitolo 9, fa questo, sembra una lista telefonica. Se tu cominci a leggere, vedi tutti i nomi. Ma quando è in mezzo, lui ferma l'autore e dà un distacco a quest'uomo chiamato Giabez. E questo chiama attenzione. Perché l'autore fa questo? Ho incominciato a vedere questi due versetti in modo speciale. E la cosa che è più importante per me, sapete qual è stata? Che tutto quello che c'è qui dentro io l'ho vissuto. Io l'ho vissuto. Sono nato in una famiglia che mio padre mi diceva: tu non vali niente, tu sei un vagabondo, non riuscirai niente nella vita, tu non sarai nessuno nella vita. E io dovevo scegliere due cose: accettare quella situazione. Sai, quando c'è quel tifoso di una squadra che ti dice: tu ce la farai, per questo quando si gioca in casa la più la possibilità di vincere. E quando si gioca fuori casa c'è più la possibilità di perdere, perché è il tifoso e tutta la gente che ti incentiva. Per questo nella vita, quando c'è qualcuno che ti dice che non vali niente, tu ce l'hai la forza per vincere. Ma tu sei influenzato di quello che viene dall'esterno e non ce la fai. Molte volte tu ti lasci andare: sono perdente, non ce la farò. E questo uomo ha vissuto questo. La madre dice che l'ha partorito con dolori. Qual è il nome suo? Beh, sapete cosa significa Giabez? Dice il testo: causa dolori. Immaginate un bambino crescendo sentirsi chiamare: vieni qua, causa dolori, vieni qua, causa dolori, tu nella vita causerai dolori. E questo qua è influenza nell'essere umano. E dice: io veramente non ce la faccio, io vivo solo per causare dolori. Ma quest'uomo c'ha qualcosa di speciale. Lui non si conforma con la situazione. Mia madre dice questo, la gente mi chiama così, perché nella cultura ebraica il nome distingueva il carattere. Conoscete Giacobbe? Giacobbe voleva dire cosa? Imbroglione, incantatore, questo voleva dire. A quello furbetto che inganna tutti. Ma lui a un certo punto ha vissuto la vita pensando questo: io devo ingannare mio suocero, io devo ingannare mio padre, perché il mio nome è così. Ha ingannato il padre, ha ingannato il suocero, era un ingannatore perché il suo nome era ingannatore. E la persona si conforma con quello che la gente dice. Ben Onni è il bimbo che è nato a Rachela. Scusate qualche parola perché sto un po' confondendo il brasiliano con l'italiano. E quando è nata dice che è morta Rachela, la moglie di Giacobbe, e gli ha messo questo nome, Ben Onni, che vuol dire figlio della tribolazione. Ma Giacobbe dice: no, io ci ho avuto il nome così e so io quello che si passa. Gli ha cambiato il nome, leggete il testo, l'ha chiamato Beniamino. Sapete cosa vuol dire Beniamino? Figlio della mano destra, figlio della felicità. Ah, cambiamo la sua storia, cambiamo la storia. E quando noi vediamo che il nostro nemico, quello che vuole distruggere la nostra anima, lui è campione in questo. che ti dice che tu non sei un buon credente, ti dice che tu non ce la farai, tu non ce la farai arrivare in cielo. Il cielo è troppo buono per te, il cielo è troppo bello, tu non ce la farai. E molta gente si mette questo in testa, abbandona la chiesa, perché la gente dice che lui non è buono, non è degno. E molte, noi pensiamo che il diavolo viene là con la sua potenza. No, sai chi usa? Gente conosciuta, gente comune, per darci quelle ferite, quelle parole brutte, buttarci giù. Perché il diavolo usa persone. E io quando sono arrivato in Brasile mi sentivo dire: tu non sarai nessuno qua, tu non sai parlare, come tu sei missionario se non sai parlare la lingua? E io: ma la posso imparare, non è questo, la posso imparare. Fratelli, state attenti, non lasciarti per sconfitto, lotta, e la lotta più grande è quella spirituale, perché la nostra lotta non è contro carne e sangue, non è contro una persona che io vedo e mi posso difendere, la nostra lotta spirituale sono con le potenze che noi non vediamo, ma sono al nostro intorno. E dice che lui è come leone tentando di distruggerci. Per questo noi dobbiamo essere preparati. E già voglio sapere che c'è l'armatura di Dio. Non voglio prendere tempo per spiegare queste cose. Già voi li sapete. Non darti per sconfitto. Come ti chiami? Causa dolori. Immaginate un bambino. Io conosco il figlio di Daniela, Gabriele, che l'ho visto oggi la prima volta. Pensate a un bambino nella scuola domenicale: tu sei un causa dolori, tu mi crei dolori. Cosa sarà la sua testa? Lui si convincerà di questo. E sapete perché io questo testo della Bibbia, testo si dice, no? Parla molto forte a me, perché io ho vissuto situazioni, fratelli, che voi neanche immaginate. Ho lavorato 7 anni nei carceri come pastore coordinatore di tutti i carceri della zona. Avevo 30 pastori che lavoravano e io coordinavo tutti i lavori. E quando io entravo in un carcere, non è come il carcere italiano. C'era gente che mi diceva: ragazzine stuprate, 20 anni, 21, 22, in carcere. Voglio suicidarmi. Perché? Perché io non c'ho vita. Mio padre era un trafficante, mio nonno era un trafficante, io sono un trafficante. Mio padre è morto in carcere, è meglio che io lo faccia finita. Prendere una persona così e sollevarla è difficile, fratelli, perché quando il diavolo attacca, lui ha deciso che deve distruggere una vita. E io ho detto: non accettare questa situazione, figli. Non accettarla. Tu sei più di quello che dici. Ma poi scoprivo che loro neanche esistevano, perché mai sono stati registrati in qualche luogo. Loro non esistono. La prima cosa che mi ha scioccato: ma io non esisto, mi chiamo Giovanni, ma mia madre non aveva i soldi per registrare, perché a quei tempi, mia suocera lo sa, ci volevano i soldi perché tu registrassi un bambino, e se non ci avevano soldi per mangiare, come registravano un figlio? Erano tutti così. E quando un giovane rubava al supermercato qualcosa da mangiare, lo prendevano, ma lui non ci aveva nome per avere un avvocato per difenderli, e rimanevano là 3, 4, 5 anni perché avevano rubato qualcosa al supermercato per mangiare. È giustizia questa. E io ho cominciato a lottare con questo, a mettere il mondo sotto sopra, il sistema penitenziario. Appoggiatemi, dobbiamo risolvere questa questione. La gente inesistente non è possibile. Loro devono avere un nome registrato. E ho cominciato a lottare con la prefettura, con tutti. E grazie a Dio ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, solo che il giorno che sono stato obbligato a farlo, perché ho fatto tanti problemi a loro, Se voi non lo fate, io vengo con la televisione, io faccio tutto, e avevo la televisione nelle mani, perché venivano dietro di me nei carceri. E poi ho incontrato una persona che, Fabrizio, si ricordi? Io ti aiuto. E lui lavorava all'anagrafe. E abbiamo un giorno, mi chiamano e mi dicono, oggi sarà quell'evento che tu hai sempre desiderato per anni. Ma la moglie del governatore va a prendere l'onore. Non mi interessa, l'importante è che lo fate. E poi politicamente la moglie del governatore è uscita in televisione, ha fatto questo. Non è importante, è importante, io stavo là, quei ragazzi felici, c'ho un nome, è uscito da una carta, c'ho un nome, tu c'hai il nome, e questo nome può essere scritto nel libro della vita, ricordati sempre questo. Il nostro nome sarà scritto nel libro della vita. Se tu sei un servo, una serva di Dio, non è importante che il tuo nome sia scritto nel registro della Chiesa. Impegnati che il tuo nome sia scritto nel libro della vita. Vediamo cosa dice il testo, fratelli. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva, l'ho partorito con dolore. Jabez invocò il nome di Dio. Cos'è che io devo fare? Cos'è la mia vita? Cos'è che io sono? Perché io vivo? Perché io esisto? Dove mi sto dirigendo? Quale sarà il mio futuro da qui a 30-40 anni? Noi che siamo esseri umani, che siamo razionali, dobbiamo pensare sul nostro futuro. Chi sono io? Cosa sarà la mia vita da qui a tanti anni? E Jabez incominciò a pensare questo. E io non accetto la situazione di un perdente, di uno sconfitto. Sapete perché, miei fratelli? Perché la gente pensa, io penso che a tutti quanti i fratelli è capitato questo, conosci Gesù? Io ho la mia religione, quella di mio padre, quella di mio nonno, quella di mio zio, ecco, allora la tua religione vai all'inferno insieme a tutti gli altri. Ci avete la voglia di dire questo? Perché, fratelli? Perché loro si sono, hanno nella testa che sono quel tipo di persona. Sono già sconfitti. No, così, mio padre era così, mia madre era così, mio nonno era così e io sono così. Sai che ci dice la Bibbia? Cambia mentalità. La prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo cambiare qui, nella nostra mente. Io sono importante. Gesù è morto sulla croce per me. Lui mi dà la vittoria. Se io non ho forza, Lui mi darà la forza. Ascoltate una cosa. Dice che Jabez incominciò a invocare il nome di Dio di Israele. Qual è il Dio tuo? Stai attento a questo. Qual è il Dio tuo? Lui sapeva che il Dio di Israele è il Dio della Bibbia. Non è un Dio fatto opera di mano d'uomo. Il Dio della Bibbia è il vero Dio. E quando la Bibbia dice che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità, avete pensato cosa vuol dire questo? Il nostro Dio, il Dio della Bibbia, è l'unico Dio vero. Sai perché? Lui è trascendentale. Io non lo posso toccare. Lui è il creatore, non è una creatura. E sapete com'è? La legge di gravità. Sai cos'è la legge di gravità? Se io butto libero, questo cade. Non la vedo, non la posso toccare, ma è qui presente. Se tu cominci a pensare come il Dio in spirito e verità, Lui è qui presente in mezzo di noi. Anche se noi non lo vediamo, anche se noi non lo tocchiamo, ma Lui è presente. E io ti posso garantire, sai perché? Lo sto sentendo dentro di me. Io la mia vita, se non ci avessi Dio dentro di me, non sono nessuno e non sarei capace a fare niente senza che il mio Dio sia con me. Mia moglie è qui presente, conosce qualcosa, anche mia suocera. Vediamo cosa c'aveva questo differente uomo che ha cambiato la sua vita. per dire così: guarda, Giabez fu più onorato dei suoi fratelli. Lui dice, lui ha fatto differente di tutta la sua famiglia. Lui è stato il più onorato. Ma cosa vuol dire questo? Perché lui ha cambiato la sua situazione. Di quello che lui era ordinato a fare, di quello che pensavano che lui sarebbe, lui ha cambiato tutto. Ha incominciato a pregare il Signore. E la sua preghiera è importante che noi la incominciamo a meditare. Dice così, Dio di Israele, dice, benedicimi. Ah, tutti quanti, benedicimi, la benedizione. Ah, fratelli, io non lo so, qui penso di no, ma in Brasile quanto si parla di benedizione. Dio mi benedice tanto. E che fa Dio per te? Mi ha dato una macchina nuova, mi ha dato una casa nuova, mi ha dato questo nuovo, mi ha dato una moglie, mi ha dato dei figli. Che benedizione la mia vita! E poi io prendo quel versetto di Paolo e dice: se la nostra speranza sarebbe solo per queste cose, noi saremmo più. Ah, mio figlio, questa è una benedizione. È questo che parla qua la Bibbia. Tu puoi avere quello che vuole. Ci sono ricchi che si suicidano. Benedizione non è il denaro. Benedizione non sono cose. Benedizione sono elevati. Com'è la tua preghiera? Signore benedicimi, ma qual è la tua benedizione? Io ti posso contare la mia più grande benedizione. Sai qual è? La presenza di Dio nella mia vita. Sai cosa vuol dire questo? Pace. Pace. Perché il principe della pace sta in me. Io penso che qualcuno di voi l'ha saputo quello che ho passato io quasi. Quanto tempo è? 3 mesi? 2 mesi? Quant'è? 2 mesi fa. Ah, scherzavo io. Vai a fare una visita. Mettono così la farina qua, un tubino, poi entrano. Cateterismo. Mia moglie è quella che si prende cura di me. E io anche le mie pastiglie non so quale prendere. Lei sempre me le dà in mano. Sai perché? Il mio fuoco è il ministerio. È il ministerio di mia moglie. E prendersi cura di me. E lei lo sa questo. Arrivo in ospedale, scherzo nella mia famiglia, mi sto divertendo, tutti quanti mi chiamano, mi mettono cose qua, mi mettono, ah, che bello. Qua dentro, là dentro, mi mettono un tavolo operatorio. Opa, non c'è niente da ridere qua. E si presenta una signora, io sono l'anestesista. Oh, che cosa buona, molto piacere, io sono Francesco. Adesso io faccio un buchettino, non si preoccupi, sai? Mi faccio un burattino e io penso che ho cominciato a dormire, non lo so. Solo che mi svegliavo e mi domandava: come si sente? E io, ebbene. E mia moglie preoccupata di là, poi mi ha raccontato che è successo. Dopo un po' di nuovo, come si sente? Dopo un po' di nuovo, come si sente? Ebbene, e qui sentivo il mio cuore che usciva dalla bocca e dovevo stringere la bocca per non uscire. Dolori in tutto il... Come ti senti? Bene. Quando ho visto il medico preoccupato, lui dice che sta bene, continuiamo. Lui dice che sta bene, continuiamo. Lui dice, qua c'è qualcosa di strano. Ma quello che mi ha sorpreso, non mi ha sorpreso, no. Era la pace che sentivo. La presenza di Dio. Se tu c'hai Dio nel cuore, nel momento della tempesta, senti quella pace. E io ho capito che dovevo andare col Signore. Signore, se questo è il momento, sono pronto. Perché tutta la vita del credente è prepararsi per quel momento. Gli empi si disperano. Disperano, no? Gli empi. Noi siamo preparati. Siamo preparati per quel momento. Perché il Signore quando ci chiama, dice: Signore, sono pronto. E quella pace in me, quella tranquillità, e quando di nuovo mi chiamavano con tutti quei dolori, come si sente? Mi sento bene. Come si sente? Mi sento bene. Perché la pace di Dio che sta in te, nei momenti più difficili, non ti abbandona. Quando poi mi sono svegliato in corridoio, c'era mia moglie che mi prendeva per mano. Qual è stata la prima cosa che io, il mio pensiero? Chi chi è che deve predicare la domenica? La chiesa deve essere alimentata. Hai capito? Tu stai morendo, sei davanti al Signore e la tua preoccupazione, chi è che vai a predicare domenica? E il medico dice, tu devi dare l'UTI, lascia stare la chiesa. No, fratelli, questo qua è una cosa che c'è dentro il cuore, dentro l'anima, ti accompagna. Quando tu hai messo la mano all'altro non puoi tornare indietro, neanche nel momento della morte. E io ho sentito la voce del Signore che mi diceva, torna indietro. Perché tu oggi, non so che sei neanche, oggi, di mattina, devi predicare a Perugia e dare una parola per la Chiesa. E sono qui perché Dio ha permesso. Perché voi ascoltate oggi la parola di Dio. Fratelli, devo chiudere, vado di fretta adesso. E comincio a volare. Sapete cosa vuol dire la presenza di Dio? Ah, quando Mosè era nel deserto, lui era stato liberato dall'Egitto insieme al popolo e Mosè dice al Signore, Signore, non farci muovere da qui se la tua presenza non va con noi. Sempre prenditi cura se il Signore ti sta accompagnando nel cammino della vita, perché la tempesta viene. Benedizioni, non è tu vivere bello per tutta la vita, perché Giabez è morto, sapeva questo, lui è morto, lui è vissuto tanti anni fa, è morto, di che è morto? Di vecchiaia, non lo so, ma è morto, ma la sua benedizione sai qual è? Che lui è vivo, lui sta in cielo, lui sta nella gloria, questa è la più grande benedizione che tu possa avere. Questa è una benedizione che Dio ti dà. Tu passerai per afflizioni, passerai per problemi che tutti quanti passano, ma la pace che tu hai è la sicurezza e la speranza di andare in cielo. La mia benedizione più grande di quest'anno, sapete qual è stata? Io ho due chiese che mi prendo cura, ne avevo cinque, ma poi non ce la facevo e ho messo della gente che guidasse e ne ho rimasto con due. La benedizione più grande di quest'anno qual è stata? La nostra benedizione. La chiesa più piccola dice, pastore, tu non ce la fai a fare tutte e due le cose. Mandaci tuo figlio Luigi. Mio figlio Luigi pastore, oggi è pastore della seconda chiesa. C'è più benedizione di questa. Ah, fratelli, posso avere tutto quello che ho. Ma se la tua famiglia si perde per colpa tua, dedica tutto il tempo ai tuoi figli. Non dire che lui non è buono, che lui non è, che lui fa questo. Gli errori tutti ne facciamo. Ma io sempre dicevo a Luigi, tu ce la farai. Tu ce la farai. Tu sei un vittorioso. Sai perché? Perché tu ami il Signore. Oggi lui e la moglie stanno facendo un bel lavoro là. Fratello, sto chiudendo già. E poi dice la parola di Dio. Dice la parola di Dio, guarda cosa dice. Benedicimi Signore, ti prego, allarga i miei confini. E questo è anche buono per il credente. Io lavoro, ho un'impresa, lavoriamo notte e giorno. Ma il Signore ci dà la forza e ci benedice per questo. Allarga i miei confini. Cosa vuol dire questo qua? Signore, fammi crescere. Non dire fammi diventare ricco, ma dice, era il più onorato. Per questo... prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose saranno aggiunte. Il problema è che noi invertiamo le cose. Prima le cose aggiunte e poi il regno di Dio. E là Dio ti abbandona. Dio abbandona la tua famiglia. Sai perché Dio abbandona? I tuoi figli si perdono. Perché li ascoltano nella tua casa. Il pastore non va bene. La chiesa non va bene. Quel fratello c'ha altri problemi. Quel fratello c'ha altri problemi. Il tuo figlio... vedono la chiesa così. E quando si allontanano, non reclamare la colpa è del papà. Tu sei un causa dolore. Tu, guarda cos'è la chiesa. Quando entravo dal carcere facevo i battesimi. E questa donna sempre, le tuniche battesimali, li lavava tutti lei. 30, 40, 50, nella lavatrice, seccando. E ogni settimana facevamo i battesimi. Perché è venuto un grande risveglio nelle carceri. Ancora oggi si ricordano di me. Dì ai tuoi figli l'entusiasmo che tu hai per l'opera del Signore. quando tornavo a casa ho già fatto 8 battesimi, ho tirato 8 anime dall'inferno, sono entrato nell'inferno, ho tirato 8 anime, perché il carcere è un inferno, ho tirato 8 anime e oggi egli è stato scritto il nome nel libro della vita. Quanto entusiasmo passavo ai miei figli, passate l'entusiasmo del regno di Dio e loro lo assorbiranno come veste e saranno dei missionari come voi. Un giorno un aspirante pastore mi ha detto, abbiamo aperto 2 chiese in un anno, e mi ha detto un aspirante pastore, pastore, dammi il segreto, perché tu apri chiese con facilità. Qual è il segreto? Ah, sapete qual è stata la risposta? Ah, mio figlio, il segreto più facile. Vai e predica l'Evangelo ai perduti. Parla di Gesù, parla quello che Dio ha fatto nel tuo cuore. E quando dice che la mano di Dio, come dice la mano di Dio sopra me, sia la tua mano con me e preservami dal male, se la tua mano è con te, la mano di Dio è con te, non solo egli muta la tua vita, ma egli ti usa, la sua mano con potere usa la tua parola e lui fa l'opera, lo Spirito Santo fa l'opera. Non crearti problemi se tu sai parlare bene. Non mai mi sono creato problemi di studiare come fanno certi corsi per poter parlare con eloquenza. Ah, la Bibbia ci dice che Dio ha usato le cose semplici per vergognare i nobili. E io sono semplice, quel Francesco che voi conoscete. Solo che il Signore sta facendo grandi opere. Sai qual è il segreto? Vai a cercare i perduti. Parlagli dell'amore di Cristo. E lascia il resto col Signore. Perché se la mano del Signore è sopra di te, è Lui che fa l'opera, non tu. Voglio concludere, fratello, ho vinto il tempo. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Però prima lui ha fatto una richiesta, preserva del male perché io non debba soffrire. È una parola per quelli che ancora non conoscono il Signore. Sai di quale soffrimento sta parlando? Di quello che la Bibbia dice, che sarà il ranger di denti fuori dal cielo. Signore, facci entrare. Noi abbiamo parlato nel tuo nome, anche parlato di Gesù, e Gesù gli dice, io non ti conosco. E sono rimasti fuori. Lì sarà il pianto, il ranger di denti. È questo che è il problema. Dobbiamo evitare l'inferno e entrare in cielo. Perché gli dicevo così ai presidiari, no? ai carcerati, tutti là davanti. E gli diceva, è bella ta prigione, è un inferno, non c'è buon cibo, noi sono quei container, sapete quei container? Mancano posti, loro prendono quei container, aprono la porta, ne mettono 3 con chiuse e nei container tranno tutte le celle. E il carcere, un carcere così, nei container, sopra c'è, com'è il brasilito, com'è che? Ah, quelle ancora antiche, e sotto c'è è il caldo. Quando io entravo là dentro non vedevo l'ora di uscire. Cos'è qui? È l'inferno. Beh, qui è un albergo a 5 stelle. Perché l'inferno tu lo conoscerai dopo la tua vita. Quello si chiama inferno. Fratelli, non giocate col Signore. Evita il soffrimento. Dai la vita al Signore. Perché Lui è venuto per portartela alla vita. E tu stai giocando con delle cose. E molte persone prendono quel piccolo presente. Beh, 2 minuti contro sta Torina. C'è un signore che riceve un presente, una macchina. Va alla concessionaria. È freddo fuori. Tu devi camminare. E io voglio farti questo regalo. C'ho questa macchina e te la do. Solo che insieme alla macchina ti do le chiavi e poi ti do un portachiavi. Un portachiavi che costa 10 euro. Immaginate questa persona prendere le chiavi della macchina, tirare la chiave, dargli la chiave e andare via col portachiave. E la persona, ma questo qua è pazzo, sta piovendo, c'è la neve, c'è la macchina calda, lui deve fare tanti chilometri a piedi, muore per strada, io gli do una macchina e lui prende l'attenzione su quel portachiave di 10 euro. Il mondo è pieno di questo tipo di persone. Non so se ce ne sono qua. Gesù ha dato la vita sulla croce per darti la vita eterna. Sapete cosa dice la Bibbia? Che è un regalo di Dio. Per grazia siete salvi, per mezzo della fede. Ah, questo è un dono di Dio. Dice così la parola. E noi prendiamo quelle benedizioni del portachiavi e siamo felici. Con che cosa? Dio mi ha dato il tostapane, il Signore mi ha benedetto, mi ha dato la macchina nuova, il Signore è morto sulla croce per i tuoi peccati. Amen. E Lui ti ha dato il biglietto per entrare nella vita eterna. Amen. Faccia questo. Perdonatemi, fratelli. Questo è il messaggio che il Signore mi ha dato. Amen. Perché molti di voi dovevano ascoltarli. Non ascoltate quello che il mondo dice. Non ascoltate quello che il diavolo dice, ascolta quello che il Signore dice nella sua parola e tu sarai un vincitore. Ma non delle cose materiali, non essere così miserabile a usare Dio per le cose materiali. Dio è venuto per salvare i peccatori e qui siamo tutti peccatori. E io ho ricevuto la grazia di essere salvato. Che Dio ci benedica, fratelli. Ed è stato un privilegio parlare con voi.